Padre Elia, lezione del secondo giorno. Dalla prima lettera di Pietro, capitolo primo, da 6 a 12. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro, destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora senza vederlo credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti che preannunciavano la grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere quale momento o quali circostanze indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che lo avrebbero seguite. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per voi erano servitori di quelle cose che ora vi sono annunciate per mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo.
In questi pochi versetti c'è nascosto come un mondo. Il perciò vuol dire è per questo che, riferito a prima, parlava degli eletti che vivono negli ultimi tempi. Quando è sottolineato ultimi tempi, l'aspetto di riferimento è la manifestazione di Gesù. Allora noi possiamo interpretare la rivelazione di Gesù al nostro cuore. La cosa particolare è che viene abbinato la prova con la gioia, e non una gioia, i termini non sono legati a una gioia semplice, ma una gioia esultante, cioè come se venisse sottolineato un aspetto particolare, che umanamente non è possibile, ma nella fede diventa possibile. Allora ecco i riferimenti delle scritture per cogliere questo aspetto. Nel discorso escatologico del Vangelo di Luca, al capitolo 21, Gesù dirà: quando cominceranno ad accadere queste cose, tutto quello che lui ha previsto, no? Per gli ultimi tempi, dice: risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. In altri passi paralleli, perché il regno di Dio è vicino. Da intuire, se non si è in attesa di una liberazione, come si fa a gioire della sua vicinanza? Ecco il riferimento: vigilate, state attenti, non lasciatevi perdere. E poi il riferimento delle beatitudini: quando vi insulteranno, rallegratevi ed esultate, perché la vostra ricompensa è grande nel cielo. Sempre da leggere, non nel cielo chissà in quale parte o dopo la vita, ma nel cielo che è il vostro cuore, dove si adora Dio, dove Gesù viene manifestato, si manifesta. Allora, la gioia è legata alla possibilità di percepire la manifestazione del Signore nel nostro cuore. E a sottolineare che è una cosa proprio particolare, considerate la definizione dei cristiani che viene data nella lettera agli Ebrei, al capitolo 6, al versetto 4. I cristiani sono definiti così: quelli che sono stati illuminati, hanno gustato il dono celeste, sono diventati partecipi dello Spirito Santo, hanno gustato la buona parola di Dio e, purtroppo si traduce così, e i prodigi del mondo futuro, ma vuol dire l'energia del mondo futuro. L'esultanza è legata all'energia del mondo futuro che adesso si avverte, adesso si percepisce. E nell'elenco sono chi è stato battezzato, ha gustato l'Eucarestia, ha ricevuto il sacramento della confermazione, lo Spirito, ascolta la parola di Dio che è buona e percepisce, sente, avverte l'energia del mondo futuro che è venuto a noi. Una delle difficoltà è che noi immaginiamo sempre il mondo futuro come un tempo dopo. Invece è una dimensione dentro. È il tempo futuro che è arrivato a noi. È il mondo futuro che è arrivato a noi e arriva con Gesù. La gioia tra le prove, pensate, è uno degli aspetti più determinanti delle catechesi ai neofiti nei primi secoli. Faceva parte della catechesi battesimale, come a dire, noi, voi, vivete negli ultimi tempi. E gli ultimi tempi sono caratterizzati dalle prove che Dio dispone. Ma perché? Perché si possa gustare il dono di Dio per voi. Questo collegamento è vissuto da Gesù in prossimità della sua passione. Leggete Giovanni 15, versetto 21. Dopo aver parlato agli apostoli nell'ultima cena, dice: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi. Notate, la mia gioia sta iniziando la passione. La mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Come a dire, non abbiamo un altro riferimento, un'altra radice della gioia se non la sua nel tempo della passione. Per noi è inimmaginabile una roba del genere. Se non si vedesse realizzata, se non si sperimentasse in rapporto a Gesù, noi diremmo il nostro cuore non ha questa possibilità. E invece è esattamente il contrario. È la vera possibilità che ha il nostro cuore. E poi l'altro passo che si può leggere nel libro degli Atti, al capitolo 5, versetto 41, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Però anche qui non applicate agli eventi esterni, agli altri che ci danno oltraggi, ma applicatelo alla lotta spirituale che avviene nel nostro cuore. Il subire oltraggio vuol dire non accettare la logica del mondo per accogliere il dono di Dio. Lieti di questo. E Pietro continua dicendo che è necessario essere afflitti da varie prove. Letteralmente vorrebbe dire dalle prove di tutti i colori, come anche noi usiamo nel linguaggio. Me ne è capitato di tutti i colori. La stessa cosa. Ora, la punta di significato che hanno le prove è questa. Sono in funzione di o verificare o alimentare la confidenza in Dio. Non c'è un altro scopo nelle prove, perché questa confidenza in Dio è quella che permette di avere la gioia nelle prove. E c'è un altro passo nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, versetto 22, non vi è nulla di segreto che non debba essere manifestato e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce, da interpretare. Ogni lotta per la fede segreta nel cuore sarà resa manifesta. Quello che è in gioco nella lotta del cuore sarà reso manifesto da Dio, il che significa che quando, e non dopo, adesso, quando si manifesta il Signore a noi, quello che era nascosto diventa visibile. È come se il cuore trova la ragione della sua gioia, che aveva solo presentito, e poi è come se ne avverte la motivazione di fondo, che risulta come evidente. Ma la lotta della fede è segreta. È Dio che manifesterà. E poi c'è un avvertimento di Pietro molto bello, anche credo con una certa tenerezza. Lui dice: voi amate il Signore senza averlo visto. Ed è come se dicesse: voi non avete potuto godere il fascino della sua persona nella vita terrena. Non l'avete visto. Io l'ho visto. E aggiunge: ma questo non solo non fa differenza tra me e voi, ma è come se voi, e qui ricordate l'espressione di Gesù a Tommaso dopo che è stato invitato a toccare il costato, Gesù risorto, no? Ma voi godete di quella beatitudine di amare senza vedere. E dimentichiamo che nell'esperienza della fede in gioco non è solo la capacità di amare il Signore, ma di amare esultanti, cioè abbinato all'amore, come se si dicesse: è proprio qualcosa che soddisfa il cuore, è proprio quel fascino che si può godere compiuto. L'amore non è semplicemente uno sforzo di amore, è l'amore che procede da un'esultanza per il cuore che si è aperto alla confidenza del Signore, confidenza che sperimenta proprio nelle prove. Allora ricordate anche l'espressione che poi commenteremo in questi giorni, di Gesù a Pietro: mi ami? Non è, nel brano è raccontato per Pietro, ma è collegato alla fede di ciascuno. Nella fede, mi ami? Tenete conto che nelle antiche catechesi del battesimo il cristiano era definito come una creatura amante, un essere amante. E l'amore che è percepito, che è verso Dio o verso Cristo, è quello che soddisfa, è quello che compie gli aneliti. Allora, è umanamente impossibile affezionarsi a uno che non si è mai incontrato. Eppure c'è tutto il senso delle beatitudini. Beato chi ama senza aver visto. E quel beato è la condivisione della gioia del Signore che si dà a noi. Allora, quando si allude all'amore al Signore, nella testimonianza dell'esperienza cristiana, si parla sempre di un amore gioioso per Lui. Noi siamo molto, molto lontani dal, non tanto dal sperimentare questo, ma dal percepire che questa è la verità della fede. Noi chissà cosa pensiamo della fede, ma questo è ciò che risulta da questi pochi versetti della lettera di Pietro quando descrive l'esperienza del cristiano, cioè di colui che si è aperto alla manifestazione di Gesù.